Diamo inizio a questa ora di adorazione a Gesù Eucaristico in comunione con tutti coloro che ci ascoltano tramite Radio Mater. Ci salutiamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Accompagniamo l'esposizione del Santissimo Sacramento con il canto.
Incontrarono Gesù i salti di Pietro. Ascoltiamo dal Vangelo di Giovanni.
Il giorno dopo, Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?» Gli risposero: «Rabbì, che significa maestro, dove abiti?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava. E quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due, che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che significa il Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, ti chiamerai Cefa, che vuol dire Pietro».
Le 4 del pomeriggio per Pietro, ma solo e sempre le 4? Al Figlio eterno di Dio, venuto tra noi a liberarci e a rinnovarci, professiamo la nostra fedeltà riconoscente.
Tu che ci hai salvato mediante la tua vita.
Kyrie, Kyrie, eleison.
Santo, che ci hai chiamati.
Kyrie, Kyrie, eleison.
Agnello, senza difetti e senza macchia.
Kyrie, Kyrie, eleison.
Gesù, che sei morto e sei risorto per essere il Signore dei morti e dei vivi.
Kyrie, Kyrie, eleison.
Kyrie, Kyrie, eleison.
Figlio di Dio, che hai imparato l'obbedienza dalle cose che hai patito.
Kyrie, Kyrie, eleison.
Kyrie, Kyrie, eleison.
Tu che ci ami e ci hai liberato con il tuo sangue.
Kyrie, Kyrie, eleison.
Canto.
Vita tua, come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi,
che se mi sparso davanti a te,
cadesse sulla buona terra. Ora
il cuore tuo in festa, perché grano mi ondeggia ormai,
è maturato sulle sole, puoi riporlo nei granai. Offri la vita tua, come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità.
La prima chiamata di Pietro, la famosa ora delle 4 del pomeriggio, dopo il fallimento della sua professione, del suo lavoro, dal Vangelo di Luca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini».
Ho chiamato i salti di Pietro. Potevo dire le chiamate di Pietro, i momenti della chiamata di Pietro. Ho preferito questo termine, mi è venuto spontaneo, perché i momenti in cui Gesù chiama Pietro seguono alcuni gesti fisici di Pietro. Pietro che si gettò, ecco il salto, alle ginocchia di Gesù. Pietro è davvero una persona di movimento, capace davvero di questi salti, di queste corse. Ma cosa c'è dietro a questo salto che lo fa mettere in ginocchio davanti a Gesù? Momento difficile, momento in cui in fondo Pietro si sente non sicuro e non così convinto di essere capace di fare il suo mestiere, perché quella notte aveva insieme ai suoi compagni di lavoro lavorato invano. E cosa può pensare il buon Pietro? Non sono più neanche capace di fare il mio mestiere. Immaginiamo come può essere difficile per una persona arrivare a questa consapevolezza. Sono un buono a nulla. Io penso che tutti hanno provato alcuni momenti, alcuni giorni, alcuni eventi che l'hanno portato a dire: non valgo proprio niente, sono incapace. Neanche la cosa che mi riusciva bene non sono più capace di portarla avanti. E sì che Gesù gli aveva dato qualche sostegno, perché Gesù aveva scelto proprio la barca di Pietro per prendere il largo. E in un momento così difficile per quest'uomo, che almeno Gesù abbia questa attenzione, ecco, uno dice: meno male che c'è la fede che ci consola, che il buon Dio magari ci mette un po' la sua parte. Non è così la fede? Nei momenti difficili, meno male che c'è il buon Dio. Gesù ha capito la mia situazione, ha capito il mio dramma ed è venuto sulla mia barca. Allora vuol dire che non sono proprio un buon a nulla. Eppure, dopo che Gesù ha chiesto ancora a Pietro di rifare il suo lavoro, di provare ancora, contravvenendo a tutte le usanze e le regole della pesca, al che Pietro chissà come abbia reagito, ma come? Adesso questo si intende anche di pesca. È più bravo di me anche nel pescare. Sarà bravo nel parlare, sarà generoso, sarà capace di fare i miracoli, terrà i buoni discorsi, ma almeno la pesca me ne intendo più io. E Gesù che lo tenta proprio su questo, sulla cosa a cui poteva dirsi sono esperto, sono bravo. E guarda caso, il fallimento raggiunge proprio, raggiunge la punta più alta. Non solo la notte, ma anche quel gesto lì. Andare al largo per pescare, ma cosa vuoi tirar su a quell'ora? In pieno giorno, alle 4 del pomeriggio probabilmente. Ma questo è il voler fallire a tutti i costi. Eppure Pietro obbedisce. E la sorpresa è quello che conosciamo. La pesca è abbondante, sovrabbondante. Secondo voi Pietro sarà stato contento? Io penso che sia stato proprio punto sull'orgoglio. Ma come? Perché questo nuovo modo? Perché addirittura queste nuove regole, una nuova impostazione di vita? Alle 4 del pomeriggio è possibile pescare, ma no. Ecco dove nasce una vocazione. Io penso che ciascuno di noi entra nella vita impegnata. Per me sono la vigilia dell'anniversario della mia ordinazione, poi sabato prossimo 23 giovani verranno consacrati sacerdoti. Abbiamo monache che vivono proprio all'insegna di questa chiamata. Uno su che cosa punta? Su quello che può fare. Va bene la chiamata di Gesù, ma cerca di guardare dentro di sé, nel suo bagaglio, che cosa deve portare. Io, diventando prete, ho proprio pensato, ecco, farò questo, farò quest'altro. E guarda che cosa ti chiede di Gesù. Di liberarti proprio delle cose su cui hai sempre puntato e pensavi questo mi terranno, mi aiuteranno. Mi aiuteranno nella vita del convento, mi aiuteranno nella vita, anche nella vita matrimoniale. Mi aiuteranno nella vita sacerdotale. A Pietro è chiesto di liberarsi di tutto questo. La chiamata di Gesù avviene nel momento in cui davvero riconosce il suo fallimento e riconosce che se esiste una pesca miracolosa non esiste perché lui è bravo. Provate a pensare com'è difficile questo passaggio. Ecco, quando tu vai in carcere e magari parli con le persone come ho fatto quest'oggi, in fondo pensi di essere tu bravo, di essere tu capace di ascoltare, capace tu di incontrare la gente. E se succede un fallimento, sei pronto, direi, a far ricadere sugli altri un carcere, cosa vuoi. Penso che sia il passaggio più difficile, il liberarsi davvero dalle nostre capacità, dalle nostre qualità. Non neanche liberarsi dalle qualità, liberarsi proprio dalla presunzione di, ecco, che noi possiamo fare qualche cosa, che noi siamo bravi, che noi siamo competenti, che noi sappiamo come deve essere condotta la Chiesa. Ecco, alle ore 16 di Pietro corrispondono alla consapevolezza che Pietro non può contare su quello che ha, ma si può contare solo sulla fiducia di colui che l'ha chiamato. E guarda caso l'ha chiamato non perché è bravo, non guardando le sue qualità, le sue capacità. Che bello, com'è liberante. Ma questa è la tentazione che porteremo dentro, vedete anche Pietro, questa tentazione in fondo di pensare che Gesù abbia riconosciuto in lui una certa bravura, la porterà sempre dentro. Ecco, quel salto lì che lo fa mettere ai piedi di Gesù, alle ginocchia di Gesù, che gli fa dire allontanati perché sono un peccatore, è un primo salto, ma non basta. Ce ne vorranno altri. Preghiamo con il Salmo 56. Le monache fanno la prima parte, noi il secondo coro. Nell'ora della paura io in te confido, in Dio di cui lodo la parola, in Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo?
Ravvisano sempre le mie parole, non pensano che a farmi del male, suscitano contese e tendono insidie. Osservano i miei passi per attentare alla mia vita.
Lodo la parola di Dio, lodo la parola del Signore. In Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo?
Su di me, o Dio, che conti che ti ho fatto, ti renderò azioni di grazie, perché mi hai liberato dalla morte.
Hai preservato i miei piedi dalla caduta, perché io cammini alla tua presenza, nella luce dei viventi, o Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il canto.
Thank you.
Ascoltiamo dal Vangelo di Marco un altro salto di Pietro, un salto che corrisponde a una corsa, un correre davanti a Gesù.
Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni Battista, altri dicono Elia, altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
Mi coinvolge la storia di Pietro, perché davvero mi coinvolge questa storia di fede, questa fatica di Pietro a seguire Gesù. E come mi aiuta a incontrare e leggere la fatica degli altri, sostiene anche la mia fatica, rafforza i miei scoraggiamenti. Mi dice davvero che la fede non è una questione che facilmente si risolve magari in un tempo. Questa fede davvero, la fatica del credere ti accompagna. E d'altra parte guardate i momenti belli. Pietro che sente rivolta a sé questa domanda: ma chi sono io per te? Va bene che Gesù l'abbia rivolto a tutti, ma sembra davvero che Gesù aspetti qualcosa da Pietro, sente quasi diretta a lui questa domanda: chi sono io per te? Io penso che Pietro abbia vissuto le cose così. E poi il fatto che risponde centrando: tu sei il Cristo, e Gesù applaude a questa risposta consapevole, precisa di Pietro. Ecco, questi sono i momenti belli della fede. E chi non ha questi momenti, questi sprazzi di luce? Ci sono dei momenti in cui davvero è bello venire qui a pregare, è bello magari anche essere qui nel convento, in un monastero. Eppure, guardate, subito, ecco, anche quel momento così radioso, così preciso, così profondo, è subito segnato da una grande fatica, perché nel momento in cui Gesù vuol condividere il suo destino con Pietro e con gli altri, e forse in quel momento Gesù si aspettava una condivisione, è come tra amici, quando magari uno è in una difficoltà, ecco, e vuole così sentire il sostegno, è proprio lui
Lui l'entusiasta, lui che ha saputo rispondere per primo, lui che si è sempre sentito il primo. Gli si pone davanti, ma tu devi dire una cosa del genere, non sarà mai. E si sente dire, va dietro di me. Non mi devi venire ad insegnare cosa devo fare, come devo fare il Messia. Vai dietro di me ad imparare. Sei addirittura un Satana. Voi immaginate cosa può aver provato Pietro? A livello personale, chissà quale confusione. E poi chissà quale figura, cosa avranno pensato gli altri, chiamare me Satana e dire mettiti dietro. Ma chi pretende di essere questo qui? Cosa capisce questo Gesù? Mi piacerebbe che in questo momento, davanti all'Eucaristia, anche le persone che sono in ascolto per la radio, ecco, abbiano a pensare a questo momento difficile. Quali sono i momenti difficili della fede? Qui vorremmo dire a Dio cosa deve fare, come deve fare, o addirittura difendere Dio, proteggerlo, come in questi tempi davvero molto spesso vengono a galla queste cose, il difendere Dio, il mettersi davanti, ma questo non ti capiterà mai, perché ci sono io che ti difendo. Lo stare dietro. Qualche bella batosta che ti fa stare dietro Gesù ed essere addirittura chiamato Satana. Non stai capendo niente. Tu che pretendi di avere le risposte, magari hai studiato tanto il catechismo, conosci la vita del monastero, conosci la vita di un'associazione, tu pensi magari di conoscere bene le scritture, ma non hai capito niente di Dio. Si può vivere una vita così? Davvero il pensiero, che cosa abbiamo capito di Dio? Quando pretendo di dire a Dio, devi fare così, devi agire così, devi rispondere così. Ecco questo salto dietro, vai dietro. Com'è difficile stare dietro. Non davanti a Gesù. Che bello in una vita di adorazione stare dietro Gesù, non davanti. Non cercare nell'adorazione la mia pace, il mio benessere, il mio star bene. Quasi a prova che davvero Dio si compiace della mia preghiera. Forse non stiamo ancora capendo niente di Gesù. Bisogna stare dietro. Il canto.
Amen.
Non capita solo una volta di mettersi davanti a Gesù. È difficile mettersi dietro. È difficile lasciarlo andare come decide lui di andare. E nel momento in cui non siamo capaci di metterci dietro e vogliamo stare davanti, si può rischiare. E si può rischiare il fallimento della vita. Pietro arriva dove non avrebbe mai pensato di arrivare, proprio lui. Ascoltiamo dal Vangelo di Luca.
Dal Vangelo di Luca. Dopo averlo catturato, lo condussero via e lo fecero entrare nella casa del sommo sacerdote. Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e guardandolo attentamente disse: «Anche questi era con lui». Ma egli nel dopo un altro lo vide e disse: «Anche tu sei uno di loro». Ma Pietro rispose: «O uomo, non lo sono». Passata circa un'ora, un altro insisteva: «In verità, anche questi era con lui, infatti è Galileo». Ma Pietro disse: «O uomo, non so quello che dici». E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte». E uscito fuori, pianse amaramente.
Pensate, Pietro davanti a Gesù, che lo guarda in faccia. E che arriva a dire: «Non lo conosco». Ma dove è finito Pietro? Provate a pensare. Dove è finito? Che situazione? Tutta la sua presunzione, tutta la sua bravura, tutta la sua disponibilità: «Sono pronto a morire per te». Non lo conosco. Io non so se la fede di ciascuno di noi ha provato questo momento. Perché Dio non è come lo penso io? Non è il problema di oggi, di tutti coloro, ma non degli altri, di me, che dicono di credere in Dio, magari un Dio che ho costruito. L'ho pensato come ho voluto io. E allora nel momento difficile, quando questo Dio non risponde alle mie attese, non lo conosco. Momenti della crisi di fede. Cos'è la crisi di fede? Non lo conosco. E allora non si conosce Gesù, ma poi vedete come non ci si conosce. Ecco, il secondo momento del rinnegamento. No, non sono io, non... E il terzo momento non riconosco neanche gli altri. Va di confusione in confusione Pietro. E arriva a questo tradimento. È un tradimento più leggero di quello di Giuda, forse ancora più intenso di quello di Giuda. Perché lui ha vissuto, Pietro ha vissuto dei passaggi drammatici. Pietro ha dimenticato che bisogna star dietro a Gesù, che non puoi avere la pretesa di conoscere Gesù e di chiedere a Gesù di fare quello che hai in mente tu. Che fallimento! Ha fallito proprio fino in fondo. Ha fallito verso Dio, ha fallito verso se stesso, ha fallito verso gli altri. Questo è il tradimento di Pietro. Non è solo ingratitudine verso Gesù. È davvero un mettere in crisi tutta la sua vita. Non si riconosce più, non riconosce neanche il valore degli altri, delle appartenenze. Allora ti trovi male in convento, ti trovi male nella famiglia, ti trovi male ovunque sei. Che cosa ti libera? Quel metterti dietro, quell'allontanarsi, quell'uscire fuori, ecco il salto. Quell'uscire fuori e piangere. Ed è qui che si ripete quelle 4 del pomeriggio. Forse è notte, forse sono le 4 del mattino, prima che il gallo canti. E allora ricomincia la storia. Nella vita di ciascuno c'è sempre una seconda chiamata. Lo è negli apostoli, lo è nella vita dei santi, lo è nella vita delle monache, anche qui presenti, lo è nella vita dei sacerdoti, anche del sacerdote qui presente. Nella vita dei laici che condividono questa adorazione, in tutti c'è una seconda chiamata. Per qualcuno può essere una seconda chiamata anche nel matrimonio, magari sul fallimento. Bisogna sapere davvero fare i percorsi fino in fondo. E quando va in crisi proprio tutto, il Signore non ti abbandona. Che bello! Che quando esce, Gesù guarda Pietro. E quello sguardo corrisponde alla seconda chiamata, a ripetere le 4, ma le 4 del mattino. proprio quando Pietro non ha più niente da dare e da dire, perché è arrivato fino all'ultimo, fino in fondo, fino a tradire. Non lo conosco, non so chi sono, non so chi sono gli altri. Che passaggio! E come ci riconosciamo in questa figura? Vi chiedo un istante di silenzio. Sarà difficile anche per chi è in collegamento radio, un istante di silenzio, per avvertire la profondità di questo passaggio e di questo passaggio provvidenziale. Gesù non ti abbandona in quel momento, passa, ti guarda. Concludiamo con la preghiera per il sinodo minore, tutti insieme. Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, rinnova il dono del tuo spirito per la nostra Santa Chiesa, perché viva il tempo che tu le concedi come tempo di grazia. Attenda con ardente desiderio il compimento delle tue promesse. Sia libera da paure e pigrizie, inutili nostalgie e scoraggiamenti paralizzanti. Sia vigile per evitare superficialità e ingenuità. Sia fedele al Vangelo di Gesù e alla santa tradizione, e tutte le genti si sentano pietre vive dell'edificio spirituale che custodisce la speranza di vita e di libertà, e annuncia l'unico nome in cui c'è salvezza, il nome santo e benedetto del suo Figlio Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà. Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa e per ogni vivente, perché siamo sempre tutti discepoli, disponibili all'ascolto reciproco, pronti a consigliare. Donaci parole sincere e sapienti, liberaci dalle presunzioni e dallo scetticismo. Aiutaci ad essere docili alla rivelazione che riservi ai piccoli e aperti alla gioia di camminare insieme, di pensare insieme, di decidere insieme, perché il tuo nome sia benedetto nei secoli e la terra sia piena della tua gloria.
Yeah.
Ci prepariamo a ricevere la benedizione eucaristica con il canto Tantum ergo.